Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spiccio. Parola del Signore. Due aspetti importanti in questa lettura del Vangelo che ci aiutano anche a capire come nascono e come sarebbero superabili tante difficoltà che inevitabilmente abbiamo sperimentato anche noi, anche quest'anno, nel nostro cammino. Beh, la prima sicuramente è questa consapevolezza di non riuscire ad avere un cuore in pace. Perché? Perché inevitabilmente quando si cammina insieme nascono tante difficoltà. Le abbiamo registrate, le abbiamo viste, le abbiamo viste arrivare da lontano, le abbiamo subite e abbiamo cercato anche di affrontarle. Dall'altra parte la necessità di superare questa realtà, cioè di andare oltre lievito dei farisei, oltre il modo di pensare degli scribi dei farisei che tirano le somme sulla realtà e chi è dentro e dentro, chi è fuori e fuori. La necessità cioè di avere un cuore aperto alle problematiche che accadono e anche un atteggiamento di misericordia. Io direi più che la precisione degli scribi dei farisei, un cuore circonciso. Un cuore che ragiona secondo Dio, un cuore che sa aspettare, che sa pazientare, che con mitezza guarda la storia senza spaventarsi. Allora, dentro questa prospettiva sarebbe sciocco prendere letteralmente questo brano che abbiamo ascoltato e pensare che Gesù ci stia chiedendo di andare adesso a riconciliarci prima dell'offertorio con Tizio, Caio e Sempronio perché forse non siamo stati in grande consonanza. Sarebbe da una parte sciocco e dall'altra parte orgoglioso. Sapete perché? Perché non ci è dato e non ci è neanche chiesto di fare queste operazioni immediate per trovare immediatamente una risposta alle nostre difficoltà o mettere a tacere immediatamente le nostre difficoltà. Guardate, questo avverbio immediatamente è un avverbio che non può coniugarsi, non può comprendersi dentro il linguaggio dei credenti in Cristo, perché per i credenti in Cristo la mediazione del Cristo presuppone che un uomo cammini con pazienza, si lasci guidare dallo Spirito e giunga alla comprensione intera del mistero di Dio e possa fare anche un dono di sé consapevole e non appunto affrontato e stolto come qualche volta fa qualcuno anche da altre parti. Allora, mi piace, no, questa espressione che dice Gesù: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui. Qua presto non vuol dire subito, presto vuol dire impegnati mentre sei in cammino con lui a incontrarlo e a chiedergli perdono, a ricevere il suo perdono se è necessario. Che cosa vuol dire in questo cammino che fai con lui, mentre sei in cammino con lui? Durante quell'arco dell'esistenza in cui tu sei chiamato a conoscere il modo di pensare di Dio e attuarlo, in cui tu sei chiamato a cercare, l'abbiamo detto tante volte nella scuola di preghiera, la perla preziosa che è nascosta nel cuore dell'alba. Se tu volessi immediatamente raggiungerla, come dicevamo prima, immediatamente, allora dovresti dire che il tuo compagno è pazzo, oppure, come dice questo brano, è stupido, oppure, che ne so io, è uno degno di riprovazione, di biasimo. Questo è l'immediatezza del giudizio, della valutazione di far dire. Allora la parola invece ti aiuta, ti chiede di avere pazienza con il tuo fratello, di avere pazienza nel giudizio. E guardate che questa è una cosa importante. Sapete perché è importante? Ve lo voglio dire una volta per tutte: non per le relazioni tra le persone, che pure sono chiamate a rispecchiare la relazione trinitaria. Queste sono importanti perché queste dicono il tempo in cui la parola può fecondare la nostra vita. Sono legate alla necessità, al tempo che occorre alla parola per portare frutto dentro l'esistenza. Io tante volte l'ho detto, qualche volta penso, ma forse non si capisce. Questa parola non è destinata a portare frutto stasera e neanche domani sicuramente, è destinata a portare frutto in un altro ambito dove Dio vorrà incontrarvi, vorrà incontrarci, vorrà spiegarci quello che abbiamo semplicemente ascoltato, vorrà nutrirci di frutti che per adesso non conosciamo. Pensate a questa immagine di Elia, lo ricordate? Elia è quello che noi diciamo anche alla scuola di preghiera, no? Elia è quello che entra nella caverna e sente il fuoco, il terremoto, il vento, prima di poter parlare con il Signore. Elia è quello che si mette sotto il ginepro per dire: Signore, riprendimi insieme ai miei padri, perché io qua mi sento solo, perché qua più parlo delle cose che ti riguardano e più questi vanno da altre parti, non so più come dirle queste cose. Allora Dio, vi ricordate, no? fa questa, gli permette di fare questa esperienza con i 400 profeti di Baal, col fuoco sul Monte Carmelo. Ma prima ancora di questo, prima ancora di questa solitudine di Elia, il profeta unico, solo, il profeta della solitudine in mezzo a tante cose, Dio manda una siccità, perché l'uomo nella siccità si ricordi del deserto, perché l'uomo nella siccità si ricordi dove Dio lo ha chiamato, dove Dio lo ha sposato. Sapete, qualche volta noi ci dimentichiamo da dove siamo venuti, noi ci dimentichiamo che eravamo soli, ci dimentichiamo che non avevamo logiche per parlare di Dio, e Dio si è aperto, Dio ci ha fatto conoscere, Dio ci ha raccontato, anzi si è raccontato. Allora, anni di siccità su questo paese di Canaan e tutto della Palestina e tutto il popolo che geme e soffre a causa della mancanza di cibo. E poi finalmente il re corrotto Acab è avvisato da Elia che la pioggia sta arrivando. Avete ascoltato, no? Bellissimo, quando verrete anche voi sul Monte Carmelo, si vede da là il golfo che sta ad Haifa. E il mare Mediterraneo, è lì che Elia ha pregato, chiuso in se stesso, la testa tra le ginocchia, quasi nella disperazione che Dio finalmente avesse pietà di questo popolo senza misericordia. E poi manda questo fanciullo a guardare verso il mare, ma molto alto rispetto al mare, il Monte Carmelo, manda a guardare verso il mare e dice: che cosa vedi? Ancora nulla, per sette volte, ancora nulla, sette volte. Che vuol dire tante volte una speranza che macina nella difficoltà, nel dolore, e poi alla fine come una mano arrivare dall'orizzonte, una nuvola che giunge a portare fertilità e grazia, una nuvola che giunge a portare benedizione a una terra arida ed arsa, come diciamo nel Salmo. Così Dio agisce rispetto alla nostra preghiera, così Dio si fa conoscere, si fa vedere, proprio quando la nostra speranza sarebbe terminata, sarebbe finita dentro le nostre difficoltà, dentro le nostre solitudini. Questa non è una lettura del tempo della scuola di preghiera, però è una carezza da parte di Dio che io recepisco per me e che volentieri ridono a tutti voi, perché ognuno possa in quest'estate ripercorrere queste vie. accordarsi di nuovo con il proprio cuore in difficoltà e tornare a fare l'offerta, cioè l'offerta di sé, all'altare della storia dove Dio vuole sacrificarci, dove Dio ha sacrificato il suo figlio, dove Dio vuole, al tavolo sul quale Dio vuole sposarci per generare una generazione di fedeli, di credenti, di uomini disposti a morire per lui in mezzo a tante contraddizioni che stiamo vivendo, in mezzo a tanti pericoli, a tanti problemi che emergono. Noi ne sentiamo il rumore e non sappiamo come giudicarli, non sappiamo cosa dire, non sappiamo come vivere ancora da cristiani. Viviamo le nostre esperienze quando facciamo le catechesi o la scutazione e poi torniamo al lavoro e troviamo intorno a noi persone che non vogliono ascoltarci, che non ci capiscono, che forse velatamente ci giudicano e ci pensano dei poveri imbecilli che vanno ancora appresso a idee, no? Che ormai sono finite, che ormai non hanno più senso. Questo che la storia ci sta mettendo davanti agli occhi, e noi maceriamo nel silenzio un seme di speranza che porterà certissimamente frutto a suo tempo. Di questo noi siamo testimoni, di questo io sono testimone, grato a Dio e allo Spirito Suo. Di questo io sono anche onorato in mezzo a voi, perché in mezzo a voi scopro la mia vocazione, trovo la mia identità, vinco anche la mia insicurezza sicuramente, e insieme a voi ho la capacità di sperare nel tempo che viene, tempo che è di Gesù, che è tutto di Gesù, tempo che tutta questa generazione sta aspettando. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo e ti rendiamo grazie per questo anno che ci hai dato, per la luce, per il dono dell'intelletto, per il dono di scienza. Ti ringraziamo perché ci hai dato la possibilità di contemplare il tesoro di gloria che tu hai riservato per noi, perché ci hai fatto percorrere queste vie nella scoperta della nostra identità e della tua bellezza. Tu ci hai tolto la paura e la vergogna della nostra fragilità, della nostra debolezza. Ci hai fatto conoscere invece il tuo amore misericordioso. Padre Santo, soccorrici sempre. Resta sempre con noi. Spiana le vie a questo cammino che abbiamo appena intrapreso. Possa questo popolo conoscere e sperimentare la tua grazia per tutti gli anni che tu vorrai aiutarci in questo lavoro. Lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.